Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare le puntate andate in onda scaricando il podcast dal sito, dall'app di Radio Popolare e da altri luoghi, che c'è una pagina Facebook e una Instagram Considera l'Armadillo che vi invito sempre a visitare. Oh, ma contrariamente al solito, io oggi do subito la voce alla nostra ospite di oggi perché sappiamo di rubarle del tempo prezioso e allora noi diamo il benvenuto a Sabrina Giannini. Buongiorno Sabrina.
Buongiorno, ciao, ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Cecilia, grazie.
No, grazie a te per essere con noi. Io lo so che alla vigilia della messa in onda della prima puntata della nuova serie di Indovina chi viene a cena su Rai 3 sabato
alle 21:20 su Rai 3.
Esatto. Tu sei sempre, insomma, alle prese con i dettagli, con i particolari, con gli ultimi aggiustamenti. Ma senti, noi ti diamo intanto un grande applauso, un gran bentornata con questa trasmissione già prima di vederla. Ma questo ciclo di quante puntate si
saranno sei
puntate, bene, e quindi si potrà come sempre sviluppare un discorso articolato.
Voi tutti venerdì, se volete.
Ah, d'accordo, allora lo piglio come un appuntamento, va bene. Senti Sabrina, allora sei puntate di una trasmissione, lo diciamo perché siamo in una collocazione oraria nuova anche noi di Considera l'Armadillo, quindi magari non tutti conoscono la trasmissione e questo ci fa piacere, quindi far conoscere ad altre persone. È una trasmissione che ormai a che ciclo e quante serie sono state?
Ah, guarda, 9 anni, quindi più o meno penso che come dal punto di vista dei palinsesti televisivi, come direi 14 stagioni, quindi 9 anni.
Sì. E quindi insomma, se non ve ne siete accorti, siete veramente troppo distratti, ma adesso avete una possibilità per riscattarvi. Ecco, una trasmissione che, lo dice il titolo, Indovina chi viene a cena, si occupa in realtà, insomma, del nostro rapporto con il cibo e non solo, perché poi da lì si dipartono moltissime altre questioni.
Guarda, il cibo è uno degli elementi dei grandi consumi che però sappiamo anche che fa girare il mondo. Dobbiamo anche dire che il mio programma, non solo di solito, anche con l'aiuto del dottor Berrino, che sarà sempre il nostro ospite, ma dobbiamo anche essere servizio pubblico, quindi oltre alla denuncia facciamo anche sempre vedere le alternative. Sì. E quindi a differenza di quello che si dice, che quando uno guarda il mio programma non mangia più, certo non mangia più le cose che gli fanno male, spesso non c'è dubbio, e non fanno più e non mangia magari più se ha coscienza, diciamo così, un minimo di coscienza per se stesso, di autostima per se stesso e di stima per il pianeta, gli altri animali, come minimo dovrebbe anche capire che ci sono sistemi alternativi. Ma questo, insomma, diciamo che, lo dico sempre, che purtroppo quello che va in onda nella TV pubblica in generale, figuriamoci nei TV commerciali, un programma come il mio non potrebbe esistere. Dobbiamo anche dire che c'è un martellamento costante della pubblicità, del marketing, che ci continua a spingere a mangiare hamburger, bevande zuccherate, compagnia bella. Quindi noi siamo, diciamo così, una riserva indiana. In questa riserva indiana chi vuole si può rifugiare e cercare di cambiare se stesso innanzitutto, e poi parallelamente anche tutelare gli altri animali e il pianeta. Certamente è un lavoro molto, come sai, molto lungo, noi ci mettiamo mesi, impieghiamo mesi a fare queste inchieste, quindi in questo caso, in questa prima puntata, che io reputo proprio tipica del mio modo di fare giornalismo, sì, da una parte C'è il grande esempio, quest'anno siamo andati a incontrare i centenari del Cilento in provincia di Salerno, che sono, e voglio ricordarlo, nel Cilento è la culla dell'olio d'oliva, dell'ulivo, che poi insomma ha fatto tanto la fortuna del Made in Italy e soprattutto la fortuna della dieta mediterranea, dove un americano 70 anni fa andò perché disse: ma com'è possibile che qua hanno un terzo degli infarti rispetto agli americani? E lì scoprì e coniò per la prima volta, questo fisiologo americano coniò la classica dicitura dieta mediterranea, di cui nessuno mai prima aveva prima di lui nessuno aveva pensato che ci fosse una caratteristica. E ecco, io sono ritornata, sono andata lì dove Ansel Keys aveva, diciamo così, capito le ragioni per le quali da quelle parti le persone vivessero più a lungo, nonostante sì. fossero magre, nonostante non fossero ricche e opulente, proprio l'opulenza americana, l'ossessione di mangiare carne, i grassi della carne che sapevano benissimo essere saturi. Lì ha capito che ridurre drasticamente la carne, mangiare soprattutto verdure fresche e camminare molto era l'elisir di lunga vita. Bene, noi abbiamo gli ultimi testimoni di questa realtà. Perché ultimi? Perché sono gli ultimi che non hanno mangiato cibo processato nei loro primi 30-40 anni. Cosa succede? Purtroppo i loro nipoti sono tra i più obesi del mondo, perché in Campania noi abbiamo un bambino, quasi un bambino su due, il 42% di bambini tra sovrappeso e obesi, che è un dato drammatico. Però quello che ti dicevo prima, Cecilia, è proprio questo, perché noi abbiamo i modelli, noi sappiamo cosa dovremmo mangiare, non è impossibile mangiare bene. Come mai, e qui lo spiegheremo, siamo spinti, i ragazzi sono spinti a mangiare queste schifezze, questi cibi, queste bevande? Perché il marketing ti fa credere che invece sia giusto quello e ti crea dipendenza, e spiegheremo perché crea dipendenza, proprio come, diciamo, quasi per certi versi ripercorrendo quelli che sono i metodi che aveva usato che avevano usato le compagnie del tabacco. Questa è la prima. È la prima parte. Poi, se vuoi, ti racconto le altre due parti.
Dai, facci ingolosire. Intanto c'è Fabio che dice: ho letto che ci sarà ospite Franco Berrino. Complimenti a Sabrina Giannini. Ecco.
Sempre. Franco Berrino sarà sempre con noi, come l'anno scorso. Ma Franco Berrino, sai, io lo intervistai per la prima volta, credo che comparve in televisione quando lo intervistai a proposito della Spartani. Stiamo parlando di una quindicina di anni fa, ai tempi facevo report. Quello che è importante, che io non mi sono fermata al Cilento, a questa nuova indagine che si sta facendo, e questa è la grande novità, l'indagine che si sta facendo sul sangue di questi centenari, e ne parleremo appunto domani sera alle 21:20. Ed è una cosa straordinaria, legata tra l'altro anche all'olio d'oliva, quindi consiglio a tutti di vederlo. Dall'altra parte però cosa faccio vedere? Faccio anche vedere che questo stile di vita da alcune mense scolastiche virtuose è in qualche modo copiato, perché noi abbiamo anche funzionari politici, dirigenti di alcuni comuni che hanno una visione, perché tu lo sai, Cecilia, a me piace anche far vedere che ci sono persone per bene in questo paese,
certo.
E persone che credono che il cambiamento debba partire dai bambini, ed educare i bambini a un cibo sano, locale, biologico, naturale, privandoli per fortuna loro di queste eccesso di prosciutti cotti, che è assurdo nelle mense, noi troviamo ancora il prosciutto cotto, che sappiamo benissimo, l'Agenzia per l'Europa del Cancro sa benissimo, anzi noi sappiamo che il decalogo dell'Europa per evitare il cancro al punto 5 ti dice di evitare i cibi processati, soprattutto le carni lavorate. Il prosciutto cotto è una carne lavorata, e noi la diamo ai bambini,
sì.
Allucinante.
E anche ai malati, negli ospedali, in genere nelle mense.
Soprattutto ai malati, certo, così almeno tornano, tornano in ospedale e creano l'indotto per certi ospedali che ormai sappiamo benissimo in Lombardia essere prevalentemente nelle mani dei privati. Allora, qual è il punto fondamentale di tutto? Se ci sono, e noi lo mostreremo, 4 mense, tra le quali una in Lombardia, Cremona, virtuose, che riescono in qualche modo a cambiare la mensa facendo pagare gli stessi soldi, quei 5 euro di media, come mai gli altri non riescono? Per una semplice ragione, anzi due. Una, che si disinteressano completamente della salute, diciamo, dei bambini, pensando che le linee guida nazionali bastino. Le linee guida nazionali ti permettono un prosciutto cotto, il che è tutto dire, no? I surgelati, sì. Cibi processati, impanati, quindi sono ovviamente linee nazionali da rivedere a dir poco. E poi come mai? Perché ci sono le grandi multinazionali anche lì. Aldo Grasso direbbe che io ho l'ossessione delle multinazionali e ha perfettamente ragione. Sì. Dobbiamo chiederci perché non ce l'ha anche lui.
Esatto, forse questa è la vera domanda.
Quindi il punto fondamentale qual è? È capire come mai e a chi resta in mano quel margine che invece questi bravi funzionari e politici fanno in modo di usare invece per migliorare la qualità dei prodotti. Ovviamente le multinazionali della ristorazione sapevano benissimo che quei margini si ritengono in tasca. Terza parte di questa puntata è la parte più d'inchiesta. Allora, praticamente, e qui io faccio un appello a un certo punto, farò un appello, sì. Perché è stato, voi sapete che adesso c'è una grande moda di un farmaco che si chiama semaglutide, che è un farmaco per dimagrire.
Sì.
Allora, ovviamente noi le mode americane le prendiamo sempre come, diciamo così, esempio, perché siamo un po' fessi, diciamo, no? Quindi prendiamo le mode peggiori, dall'hamburger al semaglutide, è stato un attimo. Quindi ingrassiamo e poi prendiamo il farmaco per dimagrire, che è una cosa, per certi versi, no? Che ti fanno passare, soprattutto i medici che te la consigliano, come la cosa più naturale del mondo. Peccato che si comincino già a vedere gli effetti collaterali, ma quello che ricostruisco io è un fatto gravissimo che è stato nascosto agli italiani, che per 30 anni hanno preso un farmaco anfetaminico, dove in Francia, grazie a un'eroina che io ho intervistato, che è la dottoressa Irene Frachon, è stato scoperto che aveva ucciso e reso invalide cardiopatiche migliaia di persone che sono state l'anno scorso risarcite con 260 milioni di euro dall'azienda farmaceutica. In Italia tutto questo è stato nascosto. Quello che io farò vedere è questa storia incredibile. Uno, per dire attenzione a prendere farmaci, perché il sistema non funziona, perché c'è un sistema, diciamo, o per più o meno colpevole o più o meno di complicità con le aziende farmaceutiche, che non rileva gli effetti collaterali subito, ma purtroppo arrivano sempre troppo tardi, per una ragione che poi spiegheremo. Quindi questa vicenda che io racconto, Cecilia, la racconto perché è emblematica ed è una vicenda dove io vorrei, e lo dico, lo dirò, che le persone o i parenti delle persone che sono morte per questo farmaco, che era, attenzione, il mercato italiano è il secondo d'Europa dopo quello francese, dove 4.600 persone sono state risarcite, da noi nessuno, io voglio che quell'azienda produttrice, vorrei che quell'azienda produttrice di quel farmaco pagasse anche, come minimo, la pagasse anche in Italia, perché è una cosa incredibile, perché noi italiani sapevamo la pericolosità di quel farmaco e l'abbiamo comunque lasciato sul mercato.
Senti,
veramente scandalosa.
Certo, Sabrina Giannini, ricordo, ricomincia domani, indovina chi viene a scena alle 21:20 su Rai 3, e c'è Paolo, che è un nostro abbonato, che dice ma le macchine con la distribuzione delle merendine e le bibite nelle scuole, come dire, a proposito di come ci occupiamo dei nostri bambini, viva la Giannini, chiude il suo messaggio. Invece Petra però non ci dice a cosa si riferisce, io non capisco, però te lo leggo perché è un messaggio che trovo così. Ma quando si sentono, lei dice, cerca sempre di ascoltare con il dovuto rispetto, ma quando si sentono certe sparate, certe accuse gravissime buttate là con tanta leggerezza, diventa imbarazzante ascoltarvi. Ecco, Sabrina Giannini, vogliamo ricordare che nel tuo percorso d'inchiesta, dove tu hai sempre fatto i nomi e cognomi, come dire, con una enorme, insomma, posso dire, fregandotene di tante questioni, tu non hai mai perso una causa, possiamo dirlo?
No, non l'ho mai perse, ne ho avute tante, ma perché le cause sono spesso temerarie, intimidatorie. La persona che ha scritto questo messaggio è la classica persona che sui social fa queste sparate, mi permetto di dire, con leggerezza, nel senso che non si rende conto dei mesi che ci sono dietro un lavoro, delle verifiche che facciamo su ogni parola, perché noi rischiamo le querele, non lei.
Certo.
Quello che rimane, che è imbarazzante, è che questa persona non si renda conto quanto io combatta anche per la sua salute.
Senti, invece, per evitare equivoci, c'è Aurora che scrive: sono diabetica e devo prendere il semaglutide. Ecco, aiuto, ecco, che cosa possiamo
dire
ad
Aurora? Attenzione un attimo.
Per non fare equivoci, certo.
No, la semaglutide è prescritta gratuitamente per i diabetici, perché è un farmaco che nasce per i diabetici, ok? Premesso che la signora immagino abbia un diabete tipo 2, quindi forse non lo sa, ma un stile alimentare a volte permette anche di regredire dalla diabete tipo 2. Quindi ho conosciuto e so, e le consiglio, di valutare anche l'opportunità di regredire senza farmaco andando da un nutrizionista che non le dia la pillolina. Poi non è detto che basti, però dipende dal suo tipo di diabete. Detto questo, purtroppo, proprio a causa dell'uso che viene fatto per divagrire, manca la semaglutide per i diabetici.
Sì.
Poi è ovvio che ogni farmaco ha gli effetti collaterali, anche quello di cui parlo io era destinato ai diabetici, ma per il 90% dei casi veniva dato per dimagrire. Quindi perché? Perché l'azione evidentemente è un'azione che fa anche dimagrire, no? Nel caso della semaglutide. La cosa assurda è che si usi per dimagrire, cioè lo stile di vita che ti fa dimagrire, camminare che ti fa dimagrire, mangiare bene ti fa dimagrire, ma veramente devi prendere un farmaco con il potenziale. Ovviamente noi sappiamo, ogni farmaco bisogna valutarlo sulla base dei rischi e benefici. Se la signora è diabetica,
ci mancherebbe,
è importante prendere un farmaco e nel tempo sapere che ci vogliono mesi per eventualmente, siccome non è appunto, come dicevo, irreversibile il diabete tipo 2, valutare un cambiamento di stile di vita. Nel suo caso può essere anche necessario soltanto un farmaco, ma certamente che il farmaco semaglutide è anche utile in una piccola parte di persone nel mondo. Peccato
certo.
Che per la gran parte dei casi viene venduto, pubblicizzato anche attraverso, diciamo così, personaggi famosi come Elon Musk, pubblicizzato in senso indirettamente. Poi ovviamente lo vediamo, Elon Musk dimagrisce e ingrassa, secondo gli esperti questo genere di farmaco in realtà per dimagrire ti può servire per un certo periodo, poi ricordiamoci che agisce sul cervello.
Certo, allora senti, c'è Rino che dice: ascolto volentieri Sabrina Giannini, la inviterei volentieri alla mensa della scuola di Roncello a come far mangiare i bambini attraverso le maestre cereali e legumi, non hai idea la roba che butto via. Ecco, come dire che quel tipo di dieta, se capisco bene il messaggio, un tipo di dieta che si discosta insomma da quei cibi processati di cui parlavamo prima, sia difficilmente accettabile dai bambini, ma insomma certo bisognerà fare.
Sì, non so. Allora il discorso è questo, molti amministratori, a parte che consiglierei al radioascoltatore di consigliare a sua volta al sindaco del comune di Roncello di guardare il servizio di questa sera,
sì,
perché la differenza la fa
di sabato sera. Di sabato sera.
Sì, scusami, di sabato sera. Sì. E quindi questo innanzitutto. Poi la seconda cosa è che gli amministratori o i gestori della mensa spesso sono convinti che le linee guida, che poi mutuano attraverso l'ATS che deve dare dei menù tipici, sia sufficiente, ma è come dire che è tutto sufficiente quello che fa lo Stato. Noi dobbiamo ricordarci che tutti i governi del mondo mediano tra gli interessi economici e quelli della salute collettiva, cioè, considerando che qui la questione delle mense è una questione che va ben al di là della questione cosa do da mangiare a mio figlio, è un atto politico. Tu devi dare ai bambini, ed è giusto dare ai bambini qualcosa che li indirizzi verso una forma di educazione alimentare, li devi disabituare al cibo processato, li devi in qualche modo invogliare ad apprezzare alcuni tipi di cibo e a non mangiarne altri. E infine, non tutti i bambini a casa, quando tornano la sera a cena, possono mangiare un cibo sano, giusto, equilibrato, e quindi il pasto della mensa a scuola è un pasto politico, è un pasto di come dire ugualitario, deve essere un messaggio, e questo viene sottovalutato. E invece molto spesso, e noi lo faremo vedere domani, molto spesso i bambini e lo dirà il dottor Berrino, mangiano nel pasto spesso sbagliato, con degli eccessi, delle mense, tanto quanto basterebbe per tutto il giorno per quanto riguarda carboidrati e proteine. Poi tornano a casa, si trovano una bella fetta di mortadella, di prosciutto aggiunta.
Certo.
E noi abbiamo spiegato più e più volte quanto fa male l'eccesso di proteine, perché l'eccesso di proteine ovviamente ha un'azione in generale di ingrassamento, ma anche purtroppo nel caso degli adulti, lo sappiamo, può anche in qualche modo essere associato a ben altre patologie.
Sabrina Giannini, allora ti ho rubato più tempo di quanto ti avevo strappato, ma ne sono felice. Intanto piovono naturalmente grandi apprezzamenti e complimenti dai nostri ascoltatori, ma non te li leggo tutti, te li farò sapere comunque. Però Francesco dice: vorrei solo ringraziare Sabrina Giannini per il suo lavoro eccezionale. Sabato sera non riuscirò a vedere la puntata, ma confido nello streaming on demand. Possiamo dire che c'è anche Rai Play, no? Che...
Sì, però se guardano tutti in, diciamo così, direttamente in televisione, purtroppo valgono i dati Auditel ancora.
Certo.
Sono anche in parte quello che permettono a un programma come questo di sopravvivere.
Assolutamente.
Io ricordo, Cecilia, che è un anno che manco dalla televisione. Io direi, anche la signora che ha scritto prima, il signore che ha scritto
Petra,
prima,
con
leggerezza, vorrei che si faccia una semplice domanda umile. Si domandi perché tutte le sere c'è Vespa su Radio 1 e io devo aspettare un anno per tornare in onda. Buongiorno a tutti.
Grazie mille Sabrina Giannini. Indovina chi viene a cena sabato alle 21:20 Rai 3. Grazie ancora Sabrina. Grazie per il tuo lavoro. Ci sentiamo venerdì prossimo.
Va bene.
ciao. Ebbene, così insomma avevo promesso a Sabrina che non l'avrei tenuta troppo perché era alle prese con gli ultimi aggiustamenti, ma poi ci facciamo prendere dalla foga e alla fine riesco sempre a strapparle più del necessario. Allora, ormai il tempo è quasi finito, volevo dirvi un paio di cose. Vabbè, intanto domenica è la giornata mondiale delle balene e va bene, e noi siamo felici che si celebrino, ma soprattutto ci piacerebbe insomma che le misure di protezione per le balene e le tutela insomma andassero avanti. Poi invece volevo ricordarvi che domani alle 16:30 riprende il ciclo La Forchetta, la libreria Civetta Azzurra di San Martino Siccomario, una libreria per bambini, e ospite sarà Monia Monti, che avevamo avuto qui a proposito del suo libro Rosa e Matilda. C'è ancora una cosa che vi volevo dire, che la settimana prossima inizia COP16 sulla biodiversità e che insomma siamo indietro da tanti punti di vista. Vi volevo ricordare che oggi alle 16 il WWF ha organizzato un flash mob proprio a proposito di COP16, sarà a Piazza Argentina in pratica. Poi volevo ancora dirvi che Oasi Smeraldino di Rozzano organizza come sempre insomma delle iniziative nel fine settimana, in questo caso c'è una visita guidata domenica pomeriggio, però dovete prenotarvi, quindi andate sui loro siti. Ci sono poi una serie di questioni interessanti a proposito del lupo e non solo del lupo, perché da una parte Ispra ha autorizzato il prelievo di un certo numero di prelievo vuol dire l'uccisione, non prendiamoci in giro, di un certo numero di lupi, e questa cosa sta suscitando notevole preoccupazione, ma intanto a livello europeo è stato accolto il ricorso di una serie di associazioni proprio a proposito della non ancora confermato abbassamento di livello di protezione del lupo, ma anche di questo torneremo assolutamente a parlarne, perché è una cosa a cui abbiamo assolutamente bisogno di tornare, perché questa cosa del lupo è una cosa importante. Ecco, la questione a cui ci riferivamo a proposito delle decisioni dell'ISPRA è troppo complesso in questo momento, non riesco a riassumerlo, quindi ci torniamo assolutamente la settimana prossima. Mamma mia, mamma mia. Intanto, a proposito di Europa, Danilo Selvaggi, che abbiamo avuto qui proprio all'inizio della settimana, ci fa sapere che sostanzialmente, a proposito di la questione dei fringuelli, che per alcuni sarebbero cacciabili qui in Italia, bene, l'Europa ci sta dicendo: state va corta, se già avete una serie di sanzioni a livello regionale e via di seguito, state attenti, mollate i fringuelli, non ci pensate. Adesso vediamo anche questo di approfondirlo nei prossimi giorni. Intanto Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e la partecipazione, vi dà appuntamento a lunedì, sempre dopo le notizie delle 12.30, e vi augura naturalmente un buon fine settimana, fate cose belle, mi raccomando, e a lunedì.